Buon sabato, care ascoltatrici e ascoltatori, bentrovati ai Girasoli Estate. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci. In queste puntate vi proponiamo alcuni momenti interessanti degli incontri sulle arti visive, incontri che abbiamo tenuto alla nostra festa di giugno scorso all'Expo Lopini. Abbiamo avuto ospiti molto interessanti che stimiamo per il loro lavoro e in questa puntata sentiremo il racconto dei fotografi dell'agenzia Prospect, fotografi di guerra e reportage anche d'altra natura, che fanno con grande impegno un lavoro molto importante. Grazie anche ai due fotografi che abbiamo qui con noi. Oggi parliamo di Prospect, questa agenzia nata 20 anni fa, 21 forse.
21 anni fa.
21 anni fa. Abbiamo Samuele Pellecchia e Diambra Mariani. Grazie di essere venuta da Verona. Prospect, un'agenzia di cui Samuele è un fondatore, no? Un direttore. Un'agenzia nata, dicevamo, più di 20 anni fa. Con quali obiettivi, Samuele?
Mentre parliamo, nel frattempo scorrono delle immagini, è una presentazione di lavori fatti dai tanti fotografi che sono passati per Prospect. Prospect adesso attualmente ha 22 fotografi, siamo un gruppo dislocato un po' in tutto il mondo e siamo un po' anacronistici, in quanto è anacronistico avere un'agenzia fotografica oggi, nel senso che fotogiornalistica, nel senso che non esistono quasi più.
L'ho chiuso, no?
La maggior parte sì, ha chiuso. Diciamo che noi, più che per motivi economici, che era l'inizio, le agenzie sono nate per motivi economici, nel senso che si creavano, la stessa Magnum nasce per questa cosa, no? Creare un gruppo di fotografi di alto livello che si riconoscessero per tipologia di fotografia e qualità fotografica e lavorassero insieme. Quello che è rimasto sono le agenzie di stampa, quindi AP, Reuters, AFP, ANSA, quelle agenzie che hanno giornalisti e fotogiornalisti e videogiornalisti che fanno riprese o fanno fotografie nei diversi luoghi.
Allora, come vedete, loro hanno svolto i loro reportage e il loro lavoro in paesi difficili, dove c'erano guerre, dove c'erano situazioni di fame, di disagio, giusto?
La varietà dei fotografi di Prospect è uno dei valori che noi, ai quali ci teniamo molto, nel senso che abbiamo fotografi che fanno lavori molto diversi e hanno stili molto diversi. Ci tiene insieme una stima reciproca, nel senso che non è più economico il motivo per il quale stiamo insieme perché crediamo che la qualità delle fotografie che fa il gruppo, che fanno i singoli fotografi, sia un qualcosa da sostenere, da tenere insieme. Quindi quello che facciamo spesso sono lavori collettivi. Allora, questo ad esempio è uno dei viaggi che abbiamo fatto io e Francesco Giusti, che non è potuto venire oggi.
Sì, doveva essere con noi ma ha avuto un imprevisto e purtroppo non ha potuto essere presente.
E in questo caso siamo ad Haiti, subito dopo il terremoto, esperienza abbastanza forte, molto forte, molto difficile, una delle ultime situazioni che è stato possibile ancora raccontare con il sostegno di un giornale. Cioè, quello che prima succedeva, come lavoravamo una volta, era che un giornale ti mandava nelle situazioni,
cioè ti aiutava dal punto di vista economico, di sostegno, eccetera, e questa cosa non avviene più.
Allora, la china è stata questa: prima eravamo assunti una volta dai giornali, non mi ricordo neanche più, noi non l'abbiamo vissuta quella parte, ma qualcuno l'ha vissuta. Esatto.
Parliamo di un'altra epoca.
Credo che l'ultimo sia stato Alberto Roveri, bravissimo fotografo di Milano, che ha lavorato per Epoca e poi ha finito a Panorama. Però nessuno più, poi ad un certo punto i fotografi hanno iniziato a non prenderli più dentro i giornali. E i giornali chiamavano e dicevano: so che lavori bene, mi piacerebbe tu andassi a fare questo. Haiti, c'è stato il terremoto, vai a fare il terremoto.
te chi ti ha mandato a Haiti?
Allora, e noi eravamo già nella fase successiva, cioè la fase successiva era tu che chiamavi, dicevi guarda che sto andando ad Haiti, magari faccio un lavoro, eccetera. Allora, ad Haiti noi abbiamo lavorato per vari giornali, Russian Reporter, che era una bellissima rivista di Mosca che non esiste praticamente più. Per Espresso abbiamo lavorato, fatto tantissime cose, anche a Haiti abbiamo fatto delle cose per l'Espresso, poi io ho avuto un assignment per il New York Times e Francesco per un'altra rivista che non mi ricordo. Comunque spesso cosa succedeva? La redazione, mentre tu sei perché tu parti e speri di arrivare, perché poi a Haiti ad esempio è stata proprio così. Siamo partiti, siamo arrivati a Santo Domingo, abbiamo detto oh, proviamoci, siamo arrivati di notte, abbiamo preso un taxi, ci siamo fatti portare a Port-au-Prince e poi lì ci abbiamo provato, insomma siamo stati lì due settimane e mezzo e abbiamo
Senti Samuele, ti è capitato anche che non venissero pubblicate delle foto che per te erano particolarmente interessanti o anche di denuncia di situazioni?
Hai visto come ha riso?
Di Ambra.
Vuoi dirla tu questa? Sì. Vuoi rispondere tu?
Raccontaci di Ambra, tu hai lavorato anche molto per la Palestina, vero?
No, io ho fatto un'esperienza di un mese in Palestina, un'esperienza quasi di formazione fotogiornalistica e di cui se volete dopo vi racconto. No, per rispondere alla tua domanda direi che la ratio tra immagini pubblicate e non pubblicate è veramente sconcertante per forse chi non è del mestiere, per cui si capita molto spesso, direi quasi sempre, che immagini a cui teniamo poi non vengano scelte per la pubblicazione.
Ma vi motivano il perché o
no? Non necessariamente.
Questa cosa però è grave, eh?
Ci si abitua.
No, ma mi domandavo se fosse censura o necessità di impaginazione.
Io no, non la chiamerei censura, io direi molto più spesso esigenze di impaginazione, esigenze di far compaginare il testo scritto dal giornalista con l'immagine descrittiva didascalica, secondo me sono più esigenze di questo tipo.
Poi i giornali sono cambiati molto, no? Hanno iniziato a edulcorare molto le immagini, a scegliere alcune immagini. Ci sarà tra poco, quello che abbiamo appena visto era la rivoluzione in piazza Tahrir al Cairo, un'altra delle storie che abbiamo fatto io e Francesco. Mentre qua vediamo, vabbè, questo è un'altra fotografa che è Alisa Resnik, una fotografa russa che però vive a Berlino da tantissimi anni e abbiamo fatto proprio un salto, no? Da un punto di vista sia stilistico che tematico. Allora, questo è un suo lavoro sulle notti a Berlino che racconta più, diciamo, uno stato d'animo che un evento. Con molti fotografi, in verità sempre più tutti abbiamo fatto un po' questa migrazione verso un racconto più personale rispetto a un racconto di un evento. Perché? Tu chiedevi qual è stata l'evoluzione. Cos'è successo? È successo che dopo un po' di tempo i giornali hanno iniziato a non prendere più le foto praticamente. Nel senso che i giornali, la stampa è andata in crisi, hanno iniziato a diminuire, a pagare sempre meno. Quindi ad esempio l'esempio di Tahrir è un esempio che per me è calzante, perché praticamente erano gli stessi giornali di Haiti che ci avevano chiesto di fare il lavoro, siamo andati io e Francesco Giusti sempre, e in quel caso non siamo riusciti a rientrare delle spese nonostante avessimo venduto a Espresso, New York Times, Russian Report e qualche altro giornale, non riuscivamo neanche a coprire le spese dei viaggi. Quindi ad un certo punto viaggiare è diventato un interesse personale, tu facevi tutta una serie di altri lavori, però un tema tendevi e volevi seguirlo, ad esempio la questione della Palestina. La Palestina è una di quelle situazioni, quelle storie che noi abbiamo sempre seguito.
No, volevo solo dire che di recente c'è stata questa mostra con le fotografie, noi ne abbiamo parlato anche a Radio Popolare, alla Fabbrica del Vapore, con le vostre fotografie che raccontavano la situazione in Palestina, ma non quella di questi giorni, ahimè, ma da tanti anni a questa parte, per vedere i soprusi e le ingiustizie che erano state fatte nel corso del tempo e che in qualche modo potevano giustificare l'esasperazione, no, che è arrivata vicino ai giorni nostri.
La mostra era una mostra mia e di Pietro Masturzo. E Zona K ci ha chiesto di pensare un lavoro sulla Palestina e oggi è un po' imbarazzante lavorare sulla Palestina, nel senso che non si può andare fondamentalmente, cioè si può andare in West Bank, a Gaza non ci si può andare. Anche questo è qualcosa che è cambiato nel tempo, no? Oggi è sempre più difficile raccontare ad esempio una guerra, perché ovviamente l'immagine è diventata molto importante anche a livello di comunicazione interna, cioè dei diversi paesi che fanno il conflitto. In questo caso è uno solo il paese, ma però anche ad esempio se prendiamo la guerra in Ucraina, ci sono due fotografi italiani, un fotografo nostro, André Lyon, che è andato all'inizio del... Ecco, André Lyon è il fotografo che ha fatto questo lavoro in Libia, grazie al quale ha vinto il Robert Capa. Il Robert Capa è un premio che viene dato al fotografo più coraggioso nelle situazioni di conflitto. Lui ha seguito la Libia e poi è andato in Ucraina e dopo l'Ucraina mi ha detto, lui è un fotografo di guerra, lui ha seguito l'Iraq, la Libia, ne ha fatte tante di guerre, e dopo l'Ucraina ha detto io non la faccio più, perché ad esempio in Ucraina è stato espulso perché lui lui lavorava per il Washington Post, ha fatto girare delle foto, anche il Washington Post non ha pubblicato, su dei soldati russi uccisi su dei cavalli di Frisia una delle situazioni di conflitto, e per questa foto qua è stato espulso dall'Ucraina, quindi non poteva più entrare a lavorare in Ucraina. Dall'altra parte tu non puoi più, come succedeva in passato, passare la linea del fronte, cosa che succedeva, magari facevi i giri molto lunghi, arrivavi dall'altra parte. Siccome adesso siamo sempre online in qualche maniera, è difficilissimo che si hanno visto che tu hai lavorato in Ucraina, nella parte degli ucraini, tu possa poi andare a lavorare nella parte dei russi e viceversa. Quindi c'è un fotografo che ha lavorato italiano, che è Michalizzi, che ha lavorato nella parte dei russi e non ha più potuto raccontare l'altra parte. Quello che sta succedendo a Gaza è l'ennesima potenza, cioè ovviamente rispetto all'ingresso di aiuti umanitari non è niente, però è sempre preoccupante quando
non riesce a far vedere quello che sta succedendo.
Oggi ci sono dei coraggiosissimi fotografi e giornalisti palestinesi che sono presi di mira, tant'è che ne sono morti più di 200 all'inizio del conflitto, e loro non possono raccontare, cioè loro raccontano ed è l'unico sguardo che abbiamo, però comunque non è mai un bene quando lo sguardo è uno solo, cioè se c'è una roba buona nell'idea del giornalismo così come è stato concepito, si è sviluppato eccetera, era che ci fosse la possibilità di vedere più punti di vista, no?
Sì.
O comunque anche vedere qualcosa che non ti riguarda direttamente. È ovvio che un fotografo, le abbiamo sentite tutti, credo, le storie, no? Dei fotografi o dei giornalisti che hanno perso la famiglia mentre lavoravano, insomma.
Volevo chiederti questa cosa a proposito di quello che vediamo, no? Perché io mi ricordo la polemica che era nata quando abbiamo visto le immagini di Buccia. Tutti quanti penso che ce le ricordiamo. Ecco, lì c'è stata una polemica sul fatto: ma è accaduto proprio questo oppure ci vogliono far vedere questo? E lì uno si domanda: ma adesso, anche con le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, eccetera, non sappiamo più bene cosa vediamo? No, soprattutto le situazioni drammatiche, disastrose, uno si domanda, ma è successa proprio questa cosa o me la vogliono far vedere così?
Ci sono più elementi rispetto a questa domanda, che è molto articolata la risposta, perché non è facile, come è articolata la domanda?
Sintetizziamola così, il rapporto tra l'intelligenza artificiale e il reportage di guerra, di situazioni difficili, eccetera.
Allora, sull'intelligenza artificiale si apre un capitolo. Allora, c'è una cosa, ovviamente più sono le persone che testimoniano una cosa, meno possibilità l'intelligenza artificiale. Qualcuno che vuole usare l'intelligenza artificiale per raccontare o modificare un'immagine, meno potrà farlo, perché gli altri racconteranno qualcos'altro. Quindi l'intelligenza artificiale è sicuramente un argomento importante da tenere d'occhio, da comprendere, da capire come usare. Tre quarti dei lavori che noi facciamo, che nella post-produzione già utilizziamo l'intelligenza artificiale, che non vuol dire che modifichiamo la fotografia rispetto al reale. Quello fa parte dell'etica, e l'etica uno o la segue o non la segue, ma è sempre stato così. Anni fa il WordPress Photo tolse dei premi a vari fotografi che avevano modificato delle le prime foto digitali, perché avevano, non so, tipo messo insieme due fotografie, te ricordi l'esempio, no? Perché stavano meglio esteticamente, no? Oppure un altro che, allora, ad esempio proprio il WordPress Photo, che per noi è un po' il premio simbolo,
un po' l'Oscar, diciamo, della fotografia.
Beh, sulla fotografia era molto importante. Per anni si è corso dietro a dobbiamo evitare che ci modifichino le foto, dobbiamo evitare che le persone, quindi è stata una corsa, una rincorsa ad avere gli originali delle foto, i RAW, prima i primi file, insomma. È molto molto difficile. Allora, cosa un giornale faccia? Allora, uno può dire quello che vuole, la questione del leggere o non leggere i giornali di destra, perché dicono un sacco di bagionate. Li possono dire, cioè nel senso le possono dire, dopodiché ci sono un sacco di altri giornali che non dicono quelle cose, no? Quelle lo leggono in una maniera diversa. Sull'immagine il punto è che se solo ci sono tanti punti di vista, è difficile modificarla più di tanto in realtà. Sicuro è che la propaganda tende a usarne alcune anziché altre, e questo
è successo. E se non ti fanno entrare in un paese, lasciano entrare solo chi vogliono loro, e poi...
Beh, ad esempio, il punto di vista che noi abbiamo da Gaza è solo da Gazawiti, però questo non ha impedito che per buona parte di questa massacro le cose siano state raccontate in una certa maniera, no? Opposta a quello che stava succedendo.
È di Ambra Mariani, possiamo sentire anche la tua voce?
Sì, allora... No, scusate, mi sono tirata indietro rispetto all'intelligenza artificiale perché forse non mi sono interrogata abbastanza, ma non la temo particolarmente, perché credo che quello che poteva accadere prima con Photoshop, insomma, fosse già il tema stato introdotto dalla fotografia digitale, e non ho la percezione, ma forse per ingenuità o per appunto scarsa conoscenza dello strumento, e per il momento non ho il timore che complichi le cose in modo preoccupante rispetto appunto...
Beh, diciamo che per la foto creativa è un'opportunità mille volte più importante, e per il fotoreportage invece può essere un pericolo. Io penso questo, non so se... Comunque, raccontaci la tua storia, come sei arrivata a Prospect?
Bello, è una marcord. Tanti anni fa, credo che fosse il 2010, con il mio piccolo portfolio costituito da poche fotografie realizzate nei due anni precedenti, perché io mi sono avvicinata alla fotografia abbastanza tardi rispetto a tanti colleghi, ho fissato un appuntamento via mail con Samuele, che mi ha ricevuta nella sede di Prospect del tempo. Sì, eri stato molto serio, mi ricordo questo tavolo rotondo attorno al quale ci siamo
intimidito, insomma.
No, ricordo una cosa che mi disse, che mi è rimasta impressa mentre sfogliava le mie foto. Tu mi hai detto ti vedo preoccupato. No, non è niente di male. No, non lo citerei altrimenti. Mi ha detto: a Prospect certo ci interessa la qualità delle foto, ma soprattutto ci interessa lavorare con brave persone. Questo me l'hai detto chiaramente, al che mi sono ovviamente chiesta: sarò una brava persona?
Per bene.
Persone per bene, persone per bene. E questo è stato l'incontro. Non lo dico perché Samuele è seduto di fianco a me, ma perché le cose sono andate effettivamente così. Grazie al gruppo di Prospect io sono diventata fotografa, ho iniziato praticamente con voi.
Con quali lavori?
Il primo lavoro che ho realizzato sulla base di un consiglio ricevuto, la chiamavamo redazione ai tempi, in redazione da Prospect, è stato sulla fine della leva militare obbligatoria, quindi sulle giovani donne che decidevano di fare il servizio militare e di avviarsi poi alla carriera militare. Ed è stato il primo lavoro che è stato pubblicato su Di Repubblica e che è stato realizzato un po' in collaborazione, insomma c'era un forte supporto, sentivo io, da parte sia di Samuele che da Gaia e da Dubi, insomma da chi formava poi parte dell'agenzia. E sempre in quegli anni poi ho iniziato il mio primo lavoro di lungo corso, come si dice adesso, quindi un lavoro che è durato 5 anni e che poi ha fatto anche sì che un po' l'oggetto del racconto, che era la storia, la vita di una ragazzina, figlia di artisti di strada, che viveva in una specie di comune, però in un contesto un po' particolare, almeno secondo la mia prospettiva, cioè nel centro storico di Verona, che è la mia città d'origine, che è una città conosciuta per essere particolarmente conservatrice, con una mentalità piuttosto di destra, con una fortissima presenza del mondo cattolico, diciamo. E quindi questa piccola realtà completamente avulsa dal contesto, però nel pieno centro storico, aveva attratto la mia attenzione. Quindi poi il rapporto con la protagonista, con questa ragazzina che si chiama Anastasia, ha fatto sì che ci incontrassimo anche nella vita reale, perché poi per un certo periodo Anastasia veniva a Milano e frequentava i figli di Samuele, quindi insomma diciamo che la narrazione si è mescolata un po' al piano della realtà, ed è stato molto bello sia dal punto di vista fotografico che dal punto di vista umano.
E poi altri reportage?
Beh, io ho fatto in tempo, tornando all'evoluzione della vita del povero fotografo, non ho fatto in tempo evidentemente ad essere assunta da nessun giornale, ho fatto in tempo ad essere però mandata da qualche parte, quindi sempre grazie a Prospect, Vanity Fair mi ha mandata una volta in Afghanistan addirittura.
In che periodo?
E era il 2013, ma era un lavoro su emergency, quindi eravamo assolutamente al sicuro e con poche possibilità tra l'altro di manovra, perché per le assicurazioni, per tutti quei discorsi, non potevamo agire indipendentemente, insomma, giustamente dall'organizzazione di emergency. E sono anche andata in Sierra Leone, sempre tramite Vanity Fair. Ho fatto in tempo a vendere qualche foto appunto per l'Espresso, l'alluvione in Veneto, perché io appunto vivevo a Verona, quindi quando succedevano piccoli disastri nella mia zona cercavo di coprirli. E poi appunto...
Ma che difficoltà hai incontrato nel tuo lavoro? Cioè rispetto anche a quello che ci raccontava prima Samuele? Ti sei trovata, non so, a dover far fronte a delle spese da sola, ti sei trovata in paesi dove magari non ti sentivi ben sicura, tipo Sierra Leone, insomma?
No, in quel caso ero sempre appunto aiutata e supportata da Vanity Fair e da Emergency.
Però domandavo quanto fosse difficile, no, anche per una donna fare questo tipo di lavoro.
Sì, ad esempio la Palestina è stata un'esperienza completamente autofinanziata e che non ho assolutamente recuperato dal punto di vista economico, ma neanche lontanamente. È un'esperienza che ho deciso di fare appunto.
Quando sei andata e per quanto tempo?
Sono andata mi sembra fosse il 2012, per un mese secco. Sì.
Il progetto in che cosa consiste?
Il progetto consisteva nel muovere i primi passi in un contesto appunto più difficoltoso rispetto a quelli all'interno dei quali mi ero mossa fino a quel momento, e uno dei miei maestri di fotografia è stato il fotografo Ivo Saglietti, che dopo appunto avermi seguita anche lui nei primi anni della mia carriera, chiamiamola così, mi ha consigliato appunto di andare a Gerusalemme, dove ai tempi viveva Marco Longari, che era il referente della France Press in quel periodo, e quindi l'idea era appunto che grazie alle segnalazioni di Longari io riuscissi a muovermi in Palestina sapendo dove andare, perché poi una delle principali difficoltà è sapere cosa succede e dove, e arrivarci in tempo, quindi avevo appunto questo vantaggio.
Ma tu che cosa volevi fotografare? La vita della gente, le donne?
Io volevo trovare una storia da raccontare.
L'hai trovata?
No. Ho trovato molte storie, ho trovato una situazione che, per quanto avessi letto e immaginato e avessi visto attraverso il lavoro degli altri, non immaginavo così.
Raccontaci.
È stato estremamente, estremamente violento l'impatto dal punto di vista emotivo. Credo che per chiunque arriva in Palestina la prima volta, l'esperienza, io credo, sì, dei controlli, delle disparità, dei giovani israeliani armati di mitra, sono tutte esperienze che uno si può immaginare, ma che finché non vive in prima persona, io credo, sì, non sia la stessa cosa, ecco. Ho capito molte cose rispetto alla professione, ho capito lì forse che l'attualità non era il mio destino professionale.
Cioè, tu preferivi le storie?
Io preferivo le storie, sì. L'attualità, tra l'altro, a parte che adesso non avrebbe più senso, ai tempi ancora si, secondo me si vagheggiava un po' con l'idea di riuscire a fare lo scatto e venderlo, no? coprire l'attualità in modo veloce. Per me, mi hai chiesto prima le mie difficoltà, io sono, non perché sia donna, ma perché sono piccolina e non sono particolarmente forzuta nelle situazioni in cui molti fotogiornalisti arrivano tutti insieme, io non ho nessuna chance di portare a casa le foto, perché sono più bassa e sono meno portata a farmi largo tra la gente fisicamente. Quindi anche mi fosse piaciuto molto dal punto di vista personale, non credo che avrei mai potuto avere successo in quell'ambito. Però devo dire che no, persino in Palestina, io sono stata tra l'altro lì da sola in un periodo, no, forse erano tempi diversi, forse ero più incosciente io, però non ho mai, insomma, negli
sei
anni
mai trovata in situazioni
negli anni in cui ho viaggiato, diciamo,
difficili.
No, diciamola in un modo diverso, ho sempre impedito che la paura mi impedisse di fare le cose. Poi il rischio c'è sempre, ma era più una forse anche presa di posizione politica, cioè non volevo che come donna la paura mi limitasse. Forse adesso sono un po' più spaventata, meno giovane,
un po' più consapevole, forse,
forse anche quello.
Allora, Diambra più sulle storie, no? Più sulle voi invece più sulle guerre. Senti, allora, scusami Samuele, sì. Qua vedo adesso non è che vedo. Dunque, Kosovo, Macedonia, Algeria, Palestina, Europa, Afghanistan, Sri Lanka, Sud America e poi
Haiti. No, sì, allora le news erano, cioè le news sono le news per tanto tempo hanno dettato un po' l'agenda. Appunto si andava, si raccontava un evento, ci si sentiva anche in mezzo a quello che stava succedendo, no? Un po' alla storia. È stato sempre più difficile quello che anche quello che racconta Diambra. Lei dice il 2012, il 2012 iniziava ad essere difficile, ad esempio, trovare una buona storia da pubblicare, perché la quantità di materiale che arrivava ai giornali era sempre di più, i giornali diminuivano sempre di più le pagine. Ricordiamoci che l'Italia è stato un giornale fantastico per il reportage, nel senso che ci sono stati 20 anni, 30 anni.
Sta parlando di epoca.
No, parlo
io
anche
donna.
Esatto.
Io donna.
C'è stato un periodo, soprattutto grazie alla moda, che siccome c'è una legge in Italia per cui ogni tot di pagine di pubblicità devi mettere, dovrebbe essere il contrario, ma ogni tot di pagine di pubblicità devi mettere delle notizie. Per questo motivo noi abbiamo pubblicato tanto. Avevamo tantissimi giornali di moda, ok? E sono cresciuti bravissimi fotografi in questi anni anche grazie a questo. L'attualità è stata una delle cose che ci ha mosso tanto, siamo andati a fare tante storie, a raccontare tante storie, ma poi non ce le pagava più nessuno. E quindi è diventato difficile farla. C'erano molti più fotografi, molto più difficile farsi pagare, venivamo pagati sempre meno. Appunto, l'esempio del Cairo è un esempio importante, no? Al Cairo, nonostante avessimo venduto agli stessi giornali di Haiti, però non siamo neanche riusciti a rientrare dei costi, pur avendo meno costi rispetto ad Haiti.
Manoz, ed è un lavoro che abbiamo, anche quello un lavoro collettivo, sì, e nasce da un'esigenza che io sento sempre più forte: mettere insieme competenze anche scientifiche, di studio e artistiche. Quindi in questo caso
spiegaci questo lavoro sugli scali.
Noz nasce con l'idea di lavorare col Politecnico di Milano e chiedere al Politecnico di Milano cosa vedevano della trasformazione della città. Quindi con Gabriele Pasqui e Laura Montedoro, che si erano occupati di scali milanesi, abbiamo chiesto di provare a lavorare sugli scali. Noi abbiamo fatto questo, abbiamo preso, fatto residenza d'artista, chiesto a vari fotografi raccontare uno o più scali. Questo è il lavoro di Laura Liverani su Lambrate, questo invece è il lavoro di Giorgio Orgiu che ha fatto su tutti gli scali. Abbiamo preso vari docenti che facessero una lettura della trasformazione della città, quindi alcuni geografi, alcuni urbanisti che provassero a leggere questa trasformazione. Poi abbiamo chiesto a Stefano Raimondi, che è un poeta milanese bravissimo, e gli abbiamo chiesto di partecipare anche lui, cioè di mettere un pezzo del suo racconto. Insieme abbiamo chiesto a chi faceva la grafica di mettere la sua di interpretazione, quindi ognuno doveva dare un'interpretazione interpretazione a questo racconto. Quello che è venuto fuori è un racconto di quella che è il grande tema su Milano, no? Che sentiamo e che quotidianamente sentiamo, le grosse aree urbane che sono state alcune sono già state vendute, alcune sono in vendita da parte di Sistemi Urbani e di Ferrovie dello Stato, e che ovviamente vanno a cambiare l'aspetto della città. Ecco, questo è, diciamo che questa è una chiave grazie alla quale andiamo a interrogarci su come cambia la città, su come cambia, come sta cambiando questa città. Io credo che noi l'abbiamo chiamato capitolo 1, questo NOTS, perché l'idea è che altri fotografi, altri artisti, altri docenti o ricercatori continuino a fare dei passi,
seguono
di lettura,
seguono l'evoluzione, sì, di queste zone.
No, ma in generale quello che noi abbiamo come spesso e volentieri come obiettivo è riportiamo giù le cose, perché sennò tutta questa trasformazione ci passa velocissima addosso, no? E protestiamo, e questo ci va, questo non ci va, eccetera. Proviamo ad andare dentro, proviamo ad andarla a leggere, creiamo delle situazioni dove le persone discutano di questa cosa. Quindi, ad esempio, noi stiamo facendo delle presentazioni di questo progetto nei quartieri. Iniziamo intorno agli scali, quindi l'abbiamo fatto poco fa a Lambrate, due settimane fa.
E come è stato accolto?
Beh, è molto interessantissima la discussione, perché vengono fuori tanti temi. Alcuni li conosciamo perché sono il famoso discorso della gentrificazione, Milano sempre più cara, sempre più difficile trovare gli alloggi, però allo stesso tempo una città che comunque butta fuori tutta una serie di persone che non possono più permettersela, che però rientrano tutti i giorni perché sono gli stessi che poi qui vengono a lavorare, no? Si diceva, no?
Cioè,
hai sempre bisogno di
chi
ti spiccia a casa, no? Ecco, e un po' succede questa cosa qua con i multilavori, col fatto che bisogna lavorare, fare più lavori, c'è più pendolarismo. Ad esempio, uno dei dati sulle morti sul lavoro, un altro dei progetti che abbiamo fatto è una mostra sul lavoro a Bologna, dice che i dati dell'INAIL è che aumentano molto i morti nel tragitto, no, per andare al lavoro. Ecco, tutti gli argomenti, quello che noi tentiamo di fare sempre è cerchiamo di ributtare in mezzo quello che noi facciamo, cioè la fotografia, per provare a discutere, a parlare, a fare progetti, vedere come,
insomma, che diventi un po' il perno di una discussione, di una riflessione, di un confronto sulle questioni più scottanti.
Esatto, il nostro obiettivo. Sì.
Senti, poi avete fatto un altro lavoro, mi dicevi, no?
Abbiamo fatto una mostra a Bologna.
Ma in realtà io sono stata coinvolta insieme a tantissimi altri fotografi, altre fotografe, realizzando un piccolo reportage su una cooperativa. La mostra era suddivisa in diverse aree tematiche, macro, micro aree tematiche.
Dove?
Dove sono stata mandata io?
Sì, dove hai lavorato, insomma?
Io ho lavorato in Toscana, ho molto apprezzato la copertura di tanti diversi temi ai quali forse alle volte non si presta, anzi sicuramente non si presta la sufficiente attenzione, da forse il più ovvio, il tema dei rider, gli psicologi online, appunto il tragitto casa-lavoro, insomma è stata coperta.
Cos'è questa cosa degli psicologi online?
Lo sfruttamento di lavoratori un tempo appunto considerati liberi professionisti con una certa dignità, eccetera, che adesso per le dinamiche del mercato su internet sono costrette a svendersi, e mi è rimasto impresso perché racconta molto del cambiamento del mondo del lavoro anche per quanto riguarda liberi professionisti, partite IVA, quindi il mondo che conoscevamo del lavoro,
cioè, come
non
sta cambiando più. Come sta questo cambiando settore, questo ambito?
Questa è una mostra che abbiamo fatto assieme a Progetto Comunicazione, che è un'associazione con cui ci siamo incontrati subito dopo il G8 di Genova. Io a Genova peraltro ero con Radio Popolare, nel senso che dovendo nascondere i rullini e non sapendo dove nascondere i rullini ero
giù. A chi li hai affidati?
No, eravamo giù con Miotto, con Valera, con giornalisti.
Adesso non ci sono più adesso.
Scaramucci c'era. ed eravamo a, e io, loro avevano preso un piccolo spazio, io stavo con Radio Popolare. L'anno dopo Progetto Comunicazione, che è questa associazione milanese che si è inventata dopo il G8, ha fatto questa prima mostra su Genova, su quello che era successo, e ha fatto il Libro Bianco, e tutti gli anni per vari anni c'è stata la mostra al munizioniere di Palazzo Ducale a Genova, e poi è stata portata. Nel 2008 abbiamo fatto poi una mostra sul lavoro che coinvolgeva tanti fotografi importanti, così come quest'anno l'abbiamo rifatta, e l'abbiamo rifatta con anche qui più di 40 fotografi dai famosissimi, insomma, che hanno, diciamo, letto il lavoro negli anni, diciamo il lavoro del Novecento, quindi da
Berengo Gardini,
Giuliano Lucas. Lucio Cavicchioni, Paola Agosti, Vacca, insomma tanti fotografi. Poi, diciamo, una generazione di mezzo che è un po' la mia, che ha raccontato il lavoro degli anni 90-2000, e i nuovi fotografi che hanno raccontato i nuovi lavori, appunto Federico Feliciotti, che ha fatto uno stage con noi, ha iniziato facendo uno stage con noi della Bauer, e ha fatto un anno di lavoro, ha fatto la foto che poi è stata scelta come la foto che rappresenta la mostra sul lavoro, che è una foto di un rider che appunto citofona, è una foto del citofono, è un bellissimo lavoro praticamente sui volti dal citofono, che spesso
sì,
è. E quindi quello è il lavoro di cui parlava di Ambra, che nell'evoluzione del mondo del lavoro, lavorare per un'app, no? Ad esempio, alcuni psicologi sono contenti di lavorare per app, non tutti sono, anzi spesso sono, alcuni sono contenti, ci sono un po' di questioni in ballo sul lavorare per un'app.
Senti, adesso che progetti avete?
Allora, adesso speriamo di portare la mostra sul lavoro a Milano, quindi stiamo provando a parlare di questa cosa. E un'altra cosa che forse potremmo far vedere è The Passenger, che
sì,
è un altro lavoro che noi seguiamo, nel senso che noi curiamo tutta la parte fotografica di questa bellissima rivista di Iperborea, che è una rivista trimestrale. Sì, su vari luoghi nel mondo, è un modo diverso di raccontare, perché gli articoli sono sempre molto lunghi, e con loro ci siamo accordati per fare un esperimento che non era stato fatto, cioè anziché, come di solito fanno le riviste, prendiamo diversi lavori dai diversi fotografi, prendiamo delle foto dalle agenzie di stock che poi vendono. In questo caso gli abbiamo detto: no, proviamo in certi casi, in certe situazioni, ad esempio, non so, si fa un lavoro sull'Olanda o su una città, Copenaghen, chiediamo a un solo fotografo di raccontare quella cosa. Quindi il fotografo diventa autore, così come lo sono gli scrittori o i giornalisti che scrivono, uno degli autori diventa il fotografo. Questo non è quel caso. In quel caso invece, siccome essendo Milano, abbiamo deciso di farla noi come fotografi dell'agenzia, quindi ci siamo,
quindi diversi
distribuiti i lavori. Sì, è stato un lavoro molto bello, e The Passenger è una cosa che continuiamo a fare, a cui teniamo molto, perché è un bel percorso anche
ma le immagini corredano l'articolo, le questioni,
le immagini corredano l'articolo. Sì, sono state fatte spesso sul un'interpretazione o sono state trovate degli abbinamenti che funzionassero.
Il nostro tempo è terminato, dunque con i girasoli estate vi diamo appuntamento a sabato prossimo, e a tutte e a tutti un caro saluto da Tiziana Ricci.
a corner. Big party, but no one there to warn her. Your kiss is like a death wish. He says we can keep it undercover. She knows one touch will put her under. Your kiss is like a death wish. Hypnotized, she walks on over. Smiles, puts his hand on her shoulder. Your kiss is like a death wish. Leans in, going towards her lips. It's all over with his hands on her hips. What you want, what you crave. Not change it to your grave. She's keeping herself in check. But she can feel his breath on her neck. Your kiss is like a death wish. If she could, she would resist. But the story goes just like this. What you yearn, what you crave. Not change it to your grave. It's gonna burn, it's gonna break. It's gonna be too late for you to stop in me. You got a death wish. Kisses like a death wish. Your kiss is like a death wish. It's like a death wish.
Town.